State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e prima di cominciare con i nostri 5 eventi devo ricordarvi il Collision Fest, quello che faremo dal 31 maggio al 1 giugno, due serate in cui sarà presente anche Radio Sonar, due serate organizzate da Radio Sonar la sera per quanto riguarda insomma trash e musica varia, a cui saranno aggiunte parallelamente serate cumbia e reggae, e avremo come insomma evento di punta Valentina Nappi, la pornostar, che ci parlerà di antifascismo. Poi avremo anche Noki, un concerto di Noki, e avremo anche una presentazione un libro sulla storia dell'hip hop. Ecco, ma cominciamo subito allora a parlare di politica, a parlare di cose serie, insomma. Quindi andiamo subito in onda a quella che sarà la nuova faccia da culo della settimana, ovvero Joe Biden. Allora, forse vi ricorderete lui, insomma, il periodo di Occupy, il periodo, insomma, dell'amministrazione Obama. Ovvero, che cosa ha fatto stavolta Joe Biden? Joe Biden, ex vicepresidente di Obama, si è candidato alle presidenziali degli Stati Uniti per il Partito Democratico. Si è presentato subito dicendo che i ricchi, benestanti americani sono al pari patriottici quanto i poveri americani. Bene, come al solito, insomma, la borghesia, l'alta borghesia, oramai l'aristocrazia americana, mette sotto la bandiera nazionale del nazionalismo poveri e ricchi, insomma, facendo insomma una classica figura interclassisti, come si direbbe in gergo un po' più alto, mettendo insomma sulla stessa barca chi è sfruttato e invece chi è sfruttatore, stranamente, insomma, come si confà ad un certo tipo di mentalità liberal, ecco. Ma allo stesso tempo che cosa fa lui? Dice, ok, facciamo questa cosa, ma chi è responsabile per l'elezione di Trump? Putin. C'è sempre l'idea dell'elezione di Putin che viene sempre riecheggiata, mentre si capisce benissimo chi sono i veri colpevoli dell'elezione di Trump, ovvero tutta quell'amministrazione Obama di cui fa parte Biden, che ha salvato i grandi colossi americani senza invece salvare la classe lavoratrice. E a chi ha raccolto i gocci della rabbia della classe lavoratrice americana? Ebbene, Trump, che riuscì addirittura a conquistare il Midwest, storicamente roccaforte democratica. Quindi che cosa possiamo dire? Semplicemente una persona che non capisce i propri errori, ma continua a rifarli. Bene, che è una faccia da culo. Bene, possiamo dire chiaramente che Joe Biden è una faccia da culo. Allora, cominciamo subito con la musica. Si parte con Full Disclosure dei Fugazi. We'll be right back. torniamo in onda dopo questa splendida canzone Fugazi per parlare innanzitutto di giovani lavoratori che perdono il posto di lavoro per causa del decreto Salvini. Si tratta di giovani lavoratori che rientrano nel settore accoglienza e di questo ne parliamo questa sera con Michela Flores dell'USB. Buonasera Michela.
Ciao, buonasera.
Ciao Michela. Cominciamo subito parlando del dettaglio, in dettaglio di questi licenziamenti. Cioè, che cosa succede? Come si stanno muovendo le istituzioni e come si stanno muovendo soprattutto i lavoratori?
Allora, la situazione è ancora, diciamo, molto poco chiara, nel senso che le prefetture sono uscite nella gran parte d'Italia con i nuovi bandi predisposti con i numeri del decreto Salvini. Ad oggi, diciamo, che abbiamo dei numeri alcune cooperative delle città come Roma, Milano, Parma e parliamo di un totale di circa, per il momento, 350 lavoratori in esubero. I dati sono però, rispetto a questi esuberi, quello che si evince dalle procedure di licenziamento è che si parla quasi della metà di operatori per ogni cooperativa. Quindi il dato è quello che qualche mese fa USB, insomma, aveva lanciato con un po' di allarmismo, sperando anche nel fatto che le istituzioni avessero orecchie per queste cose. Parliamo di circa tra i 15.000 e i 20.000 operatori sul territorio nazionale, dei centri di accoglienza straordinaria solamente. Che cosa succede? Che il decreto Salvini ha tagliato, oltre al budget giornaliero economico per ospite, quindi passando da 35 euro ad un massimo di 22 euro al giorno, includendo il pocket money, quindi 2,50 euro che vengono dati per migranti giornalmente, e praticamente ha eliminato alcune figure, che erano le figure, diciamo, che rendevano questi centri una sorta di veramente di accoglienza. Quindi tagliano il medico e lo passano a pochissime ore al mese, quindi tutta l'assistenza sanitaria, tagliano gli educatori, quindi gli insegnanti, diciamo, per l'insegnamento della lingua, tagliano il servizio legale che c'era all'interno dei centri per i migranti, ovviamente, che hanno bisogno di produrre la documentazione, e in più taglia il numero di operatori per numero di ospiti.
Capisco, si stanno però costruendo vertenze sul territorio, si stanno costruendo anche vertenze a livello nazionale?
La questione è molto frammentata, questo perché, diciamo, stanno cercando, le prefetture stanno cercando di non far subentrare i nuovi bandi tutti nello stesso periodo, cioè stanno allungando i tempi. All'inizio era che entro il 30 marzo dovevano essere tutti a regime del decreto sicurezza, e stanno però allungando i tempi con la produzione dei nuovi bandi, quindi con l'assegnazione. Quindi questa cosa probabilmente è il vero clou degli esuberi del lavoro, saranno nel periodo estivo, quindi, diciamo, partendo dal 1 giugno. Questo implicherà ovviamente una difficoltà chiaramente a creare una vertenza nazionale, una difficoltà ad aprire un confronto con le istituzioni, perché sappiamo benissimo che l'estate passa tutto molto, molto in sordina. Il rischio vero di questo taglio, tra l'altro, è che sarà necessario sopperire alla carenza di personale con il volontariato strutturato, che non è l'immagine di volontariato che pensiamo noi, ma è un volontariato che ha dei turni e che ha un rimborso mensile, quindi una sorta di lavoro, non lavoro, che però è retribuito. E quindi non sarà più contesta effettivamente di diritti, di equità di salario e di tutto quello che riguarda, insomma, la tutela del lavoro.
Certo, ma come ogni tipo di lavoro, alla fin fine viene di fatto precarizzato e comunque frammentato, certamente. Ma quindi di fatto...
è un dato, per esempio, scusami Cristiano, un dato è che i contratti a tempo determinato che stanno all'interno dei centri di accoglienza, dei lavoratori all'interno dei centri di accoglienza, sono scaduti o stanno tutti per scadere nei tempi in cui dovevano entrare in in agibilità ai nuovi bandi. Quindi tra il 30 marzo e il 30 aprile tutti questi lavoratori a scadenza naturale del contratto non verranno rinnovati, quindi abbiamo un ulteriore carico di esuberi, tra virgolette, all'interno di questo settore.
Perfetto, in conclusione parliamo un attimo invece di quali sono le proposte per creare un sistema d'accoglienza efficiente ma anche umano, ecco, per quel che riguarda, insomma, si è visto la frammentazione finora del lavoro, invece una stabilità suppongo sia anche meglio rispetto a quella che è adesso la situazione, oltre che precaria, ovviamente essendo un governo quello di destra, attuale neoliberista, logicamente si fa di tutto per frammentare in modo da non creare diciamo aggregazione all'interno non solo dei lavoratori ma anche tra italiani e migranti, ad esempio.
Certo. Guarda, noi dobbiamo sempre, rispetto a questo settore, dobbiamo tenere a mente che intanto questo taglio dell'accoglienza, questa scelta di non fare più accoglienza, perché poi la scelta è questa, parte già dal decreto Minniti, che effettivamente ha ridotto vertiginosamente gli sbarchi e quindi già nel precedente, diciamo, nell'anno precedente sarà stato una diminuzione dei posti all'interno dell'accoglienza. Ovviamente il decreto Salvini dà il colpo d'accetta su questa cosa, quindi rende ancora di più la situazione grave. E quello che noi abbiamo ragionato come organizzazione sindacale, e credo che forse pensandoci un po' sarebbe la soluzione migliore anche per i cittadini che vedono nell'accoglienza un problema, perché la destra cerca ovviamente di spingere verso questa visione dell'accoglienza, e non è nient'altro che le istituzioni, quindi i comuni, le regioni, le stesse prefetture dovrebbero strutturare dei veri e propri servizi e percorsi di integrazione, cosa che non è mai stata fatta negli anni e che ha messo in una condizione i migranti di uscire da questi centri che, insomma, non avevano la possibilità di essere autonomi. I percorsi di integrazione erano previsti nel sistema dell'accoglienza, ma non si sono mai fatti perché si è sofferito al numero enorme di migranti che arrivavano e quindi non c'è stato mai modo di farlo. Ecco, i percorsi di integrazione permetterebbero sia una condizione dei migranti di essere integrati veramente all'interno di questo paese, quindi in Italia, sia la possibilità per i lavoratori che sono in recupero, quindi che saranno la grossa parte dell'occupazione, di essere riqualificati dalle istituzioni e di lavorare all'interno dei percorsi di integrazione.
Perfetto, grazie mille Michela. Allora,
aggiungo solo una cosa velocemente: è come organizzazione sindacale il 3 giugno, i primi giorni di giugno, probabilmente il 3, proclameremo di nuovo lo sciopero nazionale come quello di dicembre del terzo settore, portando al centro anche questa avvertenza e provando a chiedere alle istituzioni veramente che ci sia un interesse, perché ad oggi continuano, insomma, ad essere sordi di questo problema.
Ok, grazie mille Michela e grazie mille per il lavoro che fai. Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao, ci siamo.
Allora, continuiamo con la musica. Questa è Cryptograms dei Deer Hunter.
We'll be right back.
E allora rientriamo dopo questa canzone e si parla di una cosa che non solo riguarda i giovani, ma anche il territorio da cui trasmettiamo questa trasmissione, ovvero San Lorenzo, ovvero si tratta dello Student Hotel. Lo Student Hotel, insomma, se ne è sentito molto parlare nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo. L'ex Dogana, il posto in cui dovrebbe sorgere questo hotel, cosiddetto hotel in realtà, la proprietà dell'ex Dogana ha riconsegnato le chiavi alla società che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti, a cui aveva affittato questo locale. In pratica significa che lo Student Hotel sta partendo, il progetto dello Student Hotel sta di fatto partendo, ed è una cosa molto importante, innanzitutto per gli studenti dell'università, della Sapienza, a cui manca di fatto in questo momento un tetto sopra la testa, nel senso, tanti studenti magari non possono permettersi di vivere nella città, non possono permettersi di vivere nei dintorni dell'università. Quindi cosa succede? Che questo Student Hotel, che di fatto è un complesso residenziale per ricchi, per studenti ricchi, fa sì che tutti quegli studenti che non riescono a pagare l'affitto vengano espulsi di fatto da quel circuito che è adesso San Lorenzo, cioè un quartiere di fatto per studenti. Sappiamo benissimo la situazione degli affitti a Roma, com'è, insomma, stiamo parlando di 700-800 euro al mese in diverse zone di Roma. Quindi tanti studenti che non riescono ad avere quei soldi per pagarsi l'affitto, di fatto avranno ancora più complicazioni per via della competizione che fa lo Student Hotel alle agenzie immobiliari. Ecco, innanzitutto poi si parla anche di speculazione edilizia in questo momento. Si parla di un grande complesso residenziale, come dicevo, a cui verrà affiancato un albergo a 5 stelle su Via dei Lollis, cosa veramente inaudita perché comunque là ci dovrebbe essere uno studentato e tutto. E lì si affianca un albergo che è di fatto non solo per studenti ricchi, ma per persone genericamente parlando ricche. Quindi si crea ancora di più un divario di denaro, un divario di reddito impressionante, si crea una forbice, si amplia la forbice delle disuguaglianze all'interno della città, e questo non porta sicuramente beneficio alla popolazione né locale di San Lorenzo, che comunque ha già di suo delle contraddizioni all'interno, essendo di fatto nato come quartiere popolare, bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, poi assurto a quartiere del ceto medio e poi diventato di fatto un quartiere studentesco. Ecco, il quartiere studentesco, questa sua forma, sta prendendo sempre più piede in una gentrificazione che è comunque molto, molto riuscita male, ecco. Di fatto poi, con tutte le sue innovazioni, le palestre, il co-working, tutte queste innovazioni interne e inside nell'ideologia neoliberista, no? Del fare del meglio di se stesso, ebbene, tutti questi concetti vengono riassunti all'interno dello Student Hotel, ma di fatto non portano nulla di buono per la popolazione locale, cioè si crea semplicemente sempre di più quello che vediamo anche nei paesi del terzo mondo, ovvero un quartiere per soli ricchi, recintato e sorvegliato dai militari. Ecco, diciamo, è un po' un giardinetto pubblico a cui ognuno si guarda il proprio orticello, ecco. Ebbene, questa situazione è fondamentale per capire gli sviluppi non solo della gentrificazione, della situazione della casa a Roma, che è assolutamente complicata, 10.000 appartamenti sfitti che non vengono consegnati, case continuamente occupate, eccetera eccetera, ma anche la situazione giovanile studentesca di Roma, che è assolutamente complicata, con un Ateneo, il più grande d'Italia, con 100.000 studenti, che però non tutti hanno possibilità di affittare una casa e soprattutto non tutti hanno possibilità di avere una rete familiare alle proprie spalle così solida da garantire loro una vita studentesca tranquilla, ecco. Ecco, ebbene, io penso che se vogliamo sul serio combattere la speculazione edilizia, bisogna cominciare sia dagli inquilini, ma anche da tutti gli studenti che, per garantire a se stessi una vita tranquilla, una vita studentesca, non dico agiata, ma anche un po' più spensierata di quel che dovrebbe essere, dovrebbero cominciare a lottare contro tutte queste forme parassitarie di rendita. Ebbene, continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di The Devil in His Youth dei Proto Martyr.
For recorded time, in some suburban room, see the devil in his youth. He grew up pale and healthy, with the blessings of his father. His privilege came before him, the promise of adoring the devil in his youth.
Rientriamo per parlare di quello che è successo ieri a Piacenza, ovvero un gruppo di facchini, i 33 licenziati dalla GLS, che erano in sciopero ieri, che erano in sciopero per gli ultimi 15 giorni, sono finalmente scesi al tetto su cui protestavano per non solo i propri licenziamenti, ma per le condizioni di lavoro all'interno della fabbrica in cui lavoravano. Tutto questo è stato causato dal fatto che l'USB è riuscita ad avere un tavolo di trattativa con il MISE. Ebbene, siamo stati lì e vi facciamo ascoltare le loro voci. Questi sono loro sul tetto, su quel tetto su cui hanno patito il freddo, la fame, il gelo e anche il caldo di ieri, il caldo cocente. Vi facciamo ascoltare le loro voci. Ecco il loro intervento e anche l'intervento di un ragazzino, figlio di uno di questi facchini.
Siamo con punto di riferimento USB, siamo dietro di voi, noi siamo qua resistendo. Resistenza!
Siamo qui da 15 giorni per la lotta contro il caporalato, contro il razzismo, Noi siamo licenziati, solo perché abbiamo chiesto sicurezza dentro un magazzino. E questo licenziamento, e noi ci crediamo che questo licenziamento è ingiusto, perché solo perché abbiamo chiesto il sindacato giusto ci hanno licenziato a noi. E noi crediamo di OSB, e crediamo che va a reintegrare a noi il nostro posto del lavoro. E vi ringraziamo ancora, e sempre qua, resistenza, sempre resistenza, sempre resistenza. Grazie mille.
Ebbene, possiamo capire bene la situazione un po' accesa che c'è stata ieri, ma finalmente si è tutto risolto. Aiutati ai vigili del fuoco, i 33 sono scesi, sono tornati alle loro famiglie. Ebbene, questa lotta comunque non riguarda solamente i licenziamenti, ma si interseca con tutte quelle rotte antirazziste presenti in Italia. Abbiamo ascoltato, insomma, uno di loro, Islam, un giovane facchino, che ci ha raccontato un po' la sua prospettiva, ma anche la prospettiva degli altri. Ecco a voi la mia intervista con lui. Allora, ciao Islam, senti, ti volevo chiedere, tutto a posto, insomma, cioè, come è stato per te scendere dal tetto della GLS?
Noi siamo accesi per la mediazione del ministro, abbiamo incontrato il ministro, stiamo aspettando un buon risultato, che è risolvere questo problema. E se la GLS non accetta sedere al tavolo con il ministro, noi continuiamo la lotta e non ci fermeremo mai finché reintegriamo il nostro posto del lavoro.
Cioè, quindi pensi addirittura che se venga respinta questa avvertenza voi potreste anche tornare sul tetto, ad esempio?
Ma non posso dirti così.
Questo è proprio estremo.
Noi lottiamo di un altro modo, capito?
Lotterete in un altro modo.
Sì.
Si senti, ma su cosa si reggeva in particolare la vostra avvertenza?
È la nostra avvertenza, noi siamo licenziati solo perché abbiamo chiesto la sicurezza dentro un magazzino. Abbiamo chiesto un lavoro dignitoso, il salario dentro il lavoro. Ma per secondo la cooperativa loro non hanno accettato questa cosa e ci hanno licenziato noi, perché pioveva dentro un magazzino, che cadeva l'acqua dal soffitto nell'inferno. Ma noi non abbiamo accettato questa cosa. Ma nessuno può lavorare in questo situazione, capito? Noi abbiamo detto no, dovete fare la cosa giusta, così noi continuiamo a lavorare. Loro vogliono solo guadagnare o non pagare niente.
Solamente il profitto vedono,
sì.
Certo, sicuramente.
Sì, loro vogliono fare approfittare tutto, ma non vogliono pagare niente.
Assolutamente. Quindi, cioè, come avete costruito in particolare questo tipo di protesta? Cioè, salire sul tetto immagino abbia speso un po' di energia, abbia speso molte energie.
No, abbiamo deciso insieme, perché non avevamo un'altra scelta. Noi 33 licenziati siamo seduti, abbiamo deciso tutto insieme di salire sul tetto del magazzino, perché un'altra lotta non lo possiamo fare adesso, sai che chiudiamo la strada, veniamo in manetta subito, ma non abbiamo voluto fare questo. Ma questa non è cosa illegale, è una cosa legale, per la legge è una cosa legale. Abbiamo fatto il nostro dovere, noi vogliamo reintegrare il nostro posto di lavoro, non è nient'altro, non abbiamo fatto niente di male, non abbiamo detto parolacce per nessuno, abbiamo solo chiesto l'incontro. Loro non hanno accettato per due volte qua, il prefetto,
certo.
Biacente. E per fine siamo andati al ministro, l'abbiamo chiesto di sedere con loro e ci trattano, poi vediamo il risultato. Se loro non accettano, noi continuiamo la lotta.
Grande, allora ti auguro in bocca al lupo per questa lotta e spero che comunque tu sia reintegrato insieme a tutti i tuoi compagni.
Mille.
Grazie mille,
grazie
Islam,
casa.
Grazie. E allora, dopo aver sentito le parole di Islam, molto confortanti e sicuramente ottimiste, io penso che sia anche un modo per riflettere sulla situazione attuale delle lotte sul lavoro italiane. Io penso che comunque la lotta paga sempre. Ebbene, dopo questa situazione molto positiva, a differenza di tutte le lotte precedenti in Italia, Perché stavano finendo male. Continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di SPQR dei Deceit. Allora rientriamo e parliamo adesso del servizio sanitario. Il servizio sanitario in cui sono coinvolti diversi medici giovani purtroppo perde pezzi. Si stima che nei prossimi 15 anni 14.000 medici se ne andranno via dal nostro paese per entrare in genere a far parte di altri sistemi sanitari, in genere di quelli del dei paesi core dell'Unione Europea, ovvero Germania e Francia in primis, ma anche del Nord Europa, o anche addirittura di quelli di petromonarchie arabe come Emirati Arabi Uniti o Arabia Saudita. Non solo questo è grave, ma c'è anche il fatto che i 49.000 pensionati medici che nel corso di 15 anni saranno insomma messi in pensione non verranno rimpiazzati, ovvero non verranno rimpiazzati completamente, perché a questi 49.000 si aggiungeranno 42.000 laureati specializzati che appunto metteranno in meno 7.000 tutto il sistema sanitario, insomma andrà in deficit, ecco, diciamo. Non calcolando ovviamente i medici che se ne andranno, come invece è stato poi stimato. Ebbene, io penso che questa situazione sia un fatto grave, un fatto dovuto a tutte le carenze dello stato sociale creato ad arte dai nostri governi filoeuropeisti per seguire tutti quei diktat che hanno portato poi all'austerity, che hanno portato al taglio di tutti quei servizi che facevano benissimo la popolazione, ma facevano benissimo anche i lavoratori, se no non se ne sarebbero andati ovviamente. E stiamo parlando di una situazione molto grave, una situazione in cui l'Unione Europea stessa è responsabile. Stiamo parlando di un taglio enorme a dei settori che sono essenziali, ecco, stiamo parlando di cose molto molto stringenti per la popolazione e che comunque hanno comportato non solo un malessere per il servizio sanitario, ma anche per la formazione stessa. Stiamo parlando di un taglio anche alle università, anche a un taglio alla formazione universitaria, che ha creato di fatto dei poli di serie A e di serie B, dei poli universitari differenti tra di loro in fatto di qualità e di formazione e di finanziamenti. E questo è di sicuro un chiaro avvertimento per tutti coloro che sostengono il numero chiuso alla facoltà di medicina, ma anche il numero chiuso a tutte quelle facoltà, insomma, che sono essenziali per noi. Stiamo parlando di un numero chiuso che non porta di sicuro benessere per la società. Stiamo parlando di medici, di laureandi che potrebbero diventare medici e che potrebbero fare bene per il prossimo, perché insomma tutta quella rigorosa quei rigorosi percorsi di specializzazione potrebbero benissimo essere stimolati da investimenti pubblici, ed invece c'è sempre più carenza, c'è sempre più carenza di investimenti e di conseguenza di carenza di personale e anche di studenti che potrebbero benissimo iscriversi alla facoltà se solo non fossero spaventati dal numero chiuso. E quindi si crea sempre di più un deficit per quel che riguarda il nostro stato sociale, ma anche per quel che riguarda la formazione della nostra popolazione, di qualsiasi fascia, insomma, di tutte quelle ricette socialdemocratiche che sono state buttate al cestino per semplicemente far sì di continuare una mentalità del risparmio e della meritocrazia che fanno solamente del male, ecco. Io penso che tutto ciò che si fa ora sia sbagliato. Io penso che bisogna aprire la facoltà di medicina come tutte le altre facoltà a numero chiuso per il semplice fatto che questo creerebbe buone cose per la nostra società, creerebbe sempre più laureati, creerebbe sempre più specializzati, creerebbe sempre più medici che fanno del bene per il prossimo. È quello che ha fatto Cuba, ad esempio. Cuba ha di fatto formato, si è detta ok, ora bisogna formare sempre più medici che facciano il bene non solo per il paese, per la patria, ma per il mondo intero. Infatti Cuba esporta medici come fa l'Italia, ma al contrario dell'Italia che è portata ad esportare medici per le proprie carenze, insomma, in termini di investimenti e anche per una logica del profitto anche personale, Cuba esporta invece medici per fare il bene a tutti quei paesi che sono di fatto colonizzati. Sono colonizzati e non riescono a creare un vero e proprio sistema efficiente e sanitario. Ebbene, io penso che tutti coloro che vogliono fare il bene per il prossimo, come fanno i medici, i dottori, debbano capire che bisogna assolutamente rovesciare l'idea del profitto, l'ideologia del profitto, per il bene del prossimo. E continuiamo quindi con la prossima canzone, si tratta di Day of the Dead Ringers dei McCluskey. We'll be right back. rientriamo con l'ultimo evento di giornata, ovvero il rettore di Salerno. Non so se avete sentito parlare, ma il rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, si candida con la Lega. Ebbene, per queste elezioni europee lui punta su tre temi: giovani, sud e Europa. Innanzitutto lui dice di aver messo i giovani davanti alle imprese, non si sa bene di che cosa si tratti in realtà, cioè che cosa voglia dire l'espressione mettere i giovani davanti alle imprese, e dice di aver assunto 100 persone, 100 dottorandi suppongo, non si è capito bene, nella sua università. Ovviamente stiamo parlando sicuramente di lavoratori precari, ecco, come sicuramente un liberista come lui vuole fare, ecco. Ma stranamente nella sua intervista a Repubblica non parla degli altri due temi, ovvero del sud e dell'Europa. Ma questo è il normale, cioè ha una sua logica, cioè nel senso il partito che rappresenta, la Lega, non è interessato a approfondire sui temi. Come abbiamo visto, insomma, la Lega fino a 2 anni fa non era un partito nazionale, un partito nazionalista del nord, e adesso si sta cercando di creare questa rete capillare all'interno del sud. E Tommasetti, diciamo, rientra in quel concetto di tokenismo tipicamente americano. Che significa? Che significa che il token è il rappresentante, il simbolo di una parte sfruttata del paese. Token in realtà è in genere riferito agli afroamericani, ma qui si tratta dei meridionali. Meridionali, insomma, storicamente considerati un esercito industriale di riserva dal nord liberista. E qui, insomma, loro rappresentano, lui rappresenta di fatto quello che ce l'ha fatta, il meridionale intellettuale che invece è di fatto servo del colonialismo. Colonialismo di una logica sicuramente colonialista tuttora imperante dall'unità d'Italia a oggi. Un colonialismo, insomma, tipicamente nord-sud, centro-periferia. Ebbene, la sua figura è sicuramente molto interessante e, insomma, ce ne sono tante nella storia, ecco. Un po', diciamo, un po' uno stile zio Tom, ecco. Si vuole continuare al sud quel tipo di forzatura ideologica, ma soprattutto economica, che è in vigore dal 1861 ad oggi. È un esproprio di forza lavoro che Tommasetti stesso giustifica, ecco. Però c'è anche l'Europa, cioè c'è anche l'Europa che non è trattata da Tommasetti. Ebbene, perché non è trattata l'Europa? Perché la stessa Lega vuole continuare il sogno europeo. E qual è il sogno europeo? Di continuare il colonialismo franco-tedesco sull'Italia. Proprio come Tommasetti, insomma, voleva fare con il Sud, Salvini vuole fare con l'Europa e con l'Italia stessa. Si tratta sempre di un colonialismo centro-periferia, una mentalità nord-sud che esiste però a livelli più ampi, a livelli che si è visto svolgere, ad esempio, con il trattato di Aquisgrana. E qui non stiamo parlando del Sacro Romano Impero, non siamo nell'800 d.C., ma stiamo parlando di un trattato che è stato firmato quest'anno dalla Francia e dalla Germania e che di fatto costituisce l'Europa a due velocità. Ebbene, questo tipo di asset a livello europeo non viene minimamente trattato da Salvini, ma allo stesso tempo lo vuole rinforzare questa idea di austerità e di liberismo insidi nel concetto stesso di Unione Europea, così come è insito all'interno del colonialismo liberista, diciamo di stampo piemontese, ecco, di stampo cavuriano, che ha di fatto distrutto ed espropriato di forza lavoro il sud, così come di fatto l'Unione Europea sta espropriando il sud Europa di forza lavoro, come si è visto con la generazione Erasmus, come abbiamo trattato in episodi precedenti, di studenti italiani che vanno all'estero e che poi diventano lavoratori integri all'interno della forza lavoro tedesca o di altri paesi, ma non c'è un ricambio. Ebbene, io penso che non solo i giovani debbano combattere contro un capitalismo magari non di stampo generico, ma bisogna trovare un nemico, e quel nemico non è semplicemente l'Unione Europea, ma è quel tipo di mentalità coloniale che ha sfruttato tutti, che ha sfruttato il terzo mondo così come sta sfruttando oggi noi. Ebbene, ci salutiamo oggi con quest'ultimo argomento, e la canzone finale è Market di L'Uomo. A presto.